Vado a un'altra domanda da parte di una sorella che si chiama Deborah.
Deborah, che è mia moglie.
No, 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 un'altra sorella dall'Italia. Stesso nome. E dice: Pace, caro fratello Giuseppe.
Ciao, Dio ti benedica, Deborina.
Sono la sorella Deborah, vi seguo sempre con grande gioia. Oggi vi scrivo perché chiedo preghiera per mia mamma. Quello che volevo chiedere al fratello Giuseppe è questo. Mia mamma soffre di Alzheimer, ormai non si ricorda più nulla, non si ricorda dei suoi figli. E di nessuno, è allettata e mangia solo latte con biscotti. Ora mi chiedo come può essere che una donna che ha dato la sua vita per Gesù sia in questa condizione. Mio papà era un pastore e all'età di 56 anni Dio se lo ha portato e mia mamma ci ha fatto sia di padre che madre, una donna forte, una donna che in ogni cosa andava ai piedi di Gesù. Sin dalla mia fanciullezza sono cresciuta nell'ambito cristiano, però oggi vedendo mia mamma in questa condizione, io mi chiedo del perché Dio sta permettendo tutto questo. Una domanda profonda. Credo un po' abbiamo risposto all'inizio quando abbiamo parlato perché Dio permette i mali. Abbiamo parlato un po' di questo, però se puoi dare una risposta più specifica, più articolata. Visto che questa donna è stata una donna di Dio tutta la sua vita, perché è finita con Alzheimer?
Cioè, no, cosa vuol dire? Che non meritavo questo.
No, dov'è la benedizione di Dio?
Sì, ma la benedizione non mica va per i meriti, eh? Non è che tutta la sua vita è stata cristiana, questo, quell'altro, missionaria, quindi si merita. E non è così la situazione.
E perché no?
Ma perché non siamo arrivati al punto dei meriti? Questa è la chiesa di prosperità, Vangelo, prosperità. Tutti i meriti, siccome c'è Gesù nel cuore, e loro ti meriti i soldi. No, non è così la storia. No, Gesù nel cuore, ma se tu...
Ma sappiamo che anche
Ci
in
sono
questa vita.
regole spirituali che qui dobbiamo seguire, ci sono leggi, le leggi, leggile nel Vangelo.
Ma infatti sappiamo che in questa vita, se noi camminiamo in ubbidienza a Dio e alla parola, mettiamo in pratica la parola, le promesse di Dio diventano realtà. Lo abbiamo sperimentato noi nella nostra vita. Dio funziona.
Ma bisogna vedere se sta mettendo in pratica la parola. Ho capito che è cristiana, che è salva e tutto quanto. Che ha fatto del bene, ma guarda, andiamo Giacomo 1 e Primo Pietro 5, guarda, due scritture, due passaggi. Ecco.
Giacomo 1.
Giacomo 1 e Primo Pietro 5, andiamo. Allora, innanzitutto cerchiamo di capire che non è per meriti. Io ho fatto la cristiana, mi merito. Non è arrivato il tempo dei premi, perché Gesù ha fatto del bene?
Sì. Più
Sì, ha aiutato la gente.
che altri.
Ok, quindi meritava?
Certo che meritava il bene.
Meritava, no?
Sì.
E com'è che
Sì.
Dio lo ha ripagato? La croce, il Calvario, la crocifissione, la tortura. E i cristiani, i martiri, non erano brava gente?
Sì.
Tutta la vita a servire il Signore?
Sì,
E
sì, sì.
com'è che Dio l'ha ripagato? Il martirio.
Sì,
Quindi, no, ragazzi, non è tempo, diteglielo a quelle chiese di prosperità, non è tempo di mietere ancora. Va bene? Cioè, in base alla nostra fede, Dio ci darà ubbidienza, ci darà la protezione, ci benedirà in questa vita, ci proteggerà specialmente nello spirito. Perché quando Gesù ha detto, non temete chi può uccidere il corpo, ma non può uccidere l'anima. Cosa sta dicendo Gesù? La vostra anima garantisco io, il vostro corpo lo potranno torturare, far soffrire, lo potranno uccidere. Va bene, invece, Vangelo della prosperità, no, Dio ci vuole ricchi e felici con lo yacht, l'aereo privato, eccetera. No, 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 non ha capito niente. Quelli che vogliono il paradiso adesso avranno i problemi dopo. Adesso bisogna fare come Gesù. Allora, questo numero due. Lei dice, com'è che dice, perché Dio permette, com'è che dice?
Perché Dio permette tutto questo vedendo mia mamma in questa situazione, visto che è stata una donna forte, una donna che per ogni cosa andava ai piedi di Gesù?
Beh, vedi, già qui stanno sbagliando, capito? Qui, ecco qui. Dio c'ha delle leggi, come la legge di gravità, c'è la legge. Okay, non, ecco, allora cominciamo a chiarire, legge numero uno. Dio non sta, no, Dio non è Dio che fa queste cose. Giacomo 1, 13, 13 e 17.
Giacomo 1, 13
e 17.
Nessuno quando è tentato dica: sono tentato da Dio, perché Dio non può essere tentato dal male, ed egli stesso non tenta nessuno.
Quindi Dio non dà tentazioni, non è Dio che dà tentazioni, che dà malattie. 17.
Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento.
Quindi, dolce Deborah, non è Dio che fa queste cose, perché Dio fa solo il bene. Primo Pietro 5,8 e poi Luca 13.
Primo Pietro 5,8. Siate sobri, vegliate. Il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare.
Cosa significa? Significa che è il diavolo, no? Che fa questi mali. Perché,
sì,
perché Dio ci manda queste cose? E perché? Perché non è Dio, è il diavolo. Ok, ho capito. Allora perché non li ferma? Calma. Ecco. Un'altra scrittura, guarda. Luca 13, ce l'hai, 11 a 16.
Luca 13, 11. Ecco una donna che da 18 anni aveva uno spirito che la rendeva inferma ed era tutta curva e assolutamente incapace di raddrizzarsi.
Ok, qui la storia la leggete con calma dopo. Va bene. Salta a 16, va. Poi voi lo leggerete con calma.
E questa, che è figlia di Abramo e che Satana aveva tenuto legata per ben 18 anni, non doveva essere sciolta da questo legame in giorno di sabato?
Capito? Ci sono tante lezioni in questa storia. Ma Gesù sta dicendo qui, Satana teneva legata per 18 anni. Dice Dio te la teneva legata.
No.
Non era Dio che la teneva legata. Uno in carrozzella, handicappato, non è Dio che lo tiene lì. Mm-hmm. È la nostra mancanza di fede. Va bene? Ti ricordi la storia di John G. Lake? John G. Lake, che John G. Lake, il famoso guaritore, era un protestante, questo qua. È un uomo di Dio in America, lui... Quasi tutta la sua famiglia era morta di cancro, di questo, di quell'altro, tutti morti, stramorti. E poi si era, chi era l'ultima? La sorella che si era ammalata?
Credo la sorella o la figlia.
La sorella o la figlia, insomma, stava morendo. Mm-hmm. Cioè, una sorella è morta, un'altra della lunga lista, uno dopo l'altro sono morti di malattia tutte. Poi alla fine era sua figlia o sua sorella. E allora lui era... giunta alla fine di se stesso, lui credeva nelle guarigioni, credeva in Dio, credeva a tutte queste cose qui, e aveva pregato per la guarigione ed era morta. E poi c'era un'altra che si stava ammalando, non so se è morta anche quella, e allora ha parlato con Dio, non sapeva più cosa fare, aveva pregato in tutti i modi che sapeva, aveva di tutto. Credo che aveva anche digiunato, però le morti continuavano, è una storia vera, attenzione. E allora lui, siccome amava Dio, dato da Dio fa: Signore, perché permetti questo? Perché hai fatto morire queste persone? Tu potevi salvarle, perché le hai fatto morire? Cosa gli ha risposto Dio? Dio gli ha detto: figlio, io non li ho fatti morire. Non ha fatto morire questa, credo che era la sorella. Sei tu che l'hai fatta morire. E lui ha avuto uno shock, come io. Sì, sei tu che l'hai fatta morire. In Marco 16 dice: questi sono i segni che accompagneranno quelli che hanno creduto. Verso 18: imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno. E lui gli dice: sei tu che l'hai fatta morire, non io. E allora John G. Lake, lui riceve una rivelazione: io li faccio morire questa gente. E da quel momento si è messo determinato: adesso non muore più nessuno, dipende da me. Per cortesia, fratelli, prestare attenzione, per cortesia, focalizzatevi. Che dobbiamo fare guarigioni, qua sempre di più. E da quel momento lui si è messo a pregare per quando c'era un ammalato, pregare con tutto il cuore, non c'erano più dubbi, tu sei guarito, e quello lì, non so se un uomo o una donna che stava pregando, è guarito. E poi un'altra persona si è messa a pregare, è guarito. Guarigioni di tutti i tipi, morti che sono resuscitati. Studiate John G. Lake, cercatelo in internet. John, si scrive John, G col puntino, Lake, come in italiano, Lake, L-A-K-E, Lake. Allora, John G. Lake in inglese, no? Se cercate in internet lo trovate. E su internet troverete che è stato certificato, questo qua, che sono stati registrati legalmente, proprio con certificazione, che lui con il suo gruppetto che pregavano, più di 100.000 persone sono guarite nella zona di, dove era lì? Seattle, in America. Wow. Più di 100.000. Avevano un posto che si chiamava Healing Room, cioè le stanze di guarigione. La gente andava là, traslocava, andava a abitare lì, era una specie di ospedale, ma non era ospedale, era un posto, li chiamavano Healing Room. Healing Room in italiano è come dire le stanze della guarigione. Andavano lì, dormivano, mangiavano lì, e naturalmente pagavano, certo, il cibo, non so com'era la storia, ma non pagavano per, diciamo, per la guarigione, attenzione. Sono meno delle spese.
Le spese, sì.
Alcuni gratis, se non avevano niente. E stavano lì un giorno, due giorni, tre giorni, quattro giorni, una settimana, due settimane, tre settimane, finché guarivano, e guarivano tutti. Guarivano tutti. E lui aveva dei discepoli, va bene, che lui ne mandava due e due. Gli dava una scatoletta d'olio, va bene, una boccetta d'olio, li mandava. E gli, a guarire gli ammalati. Cioè, a volte telefonavano, c'è uno che sta morendo qui, ci aiutate, mandiamo due missionari. Lui prendeva due discepoli, va bene, come noi possiamo dire dei fratelli di Roma, due di voi andate per cortesia a Milano, c'è una persona che sta morendo. E loro partono con una bottigliata d'olio e lo guariscono, così, no?
Wow.
Quindi fratelli, preparatevi. Non si sa mai cosa il Signore comincia a fare. E questi partivano. Spartivano, si portavano vestiti di ricambio, due camicie, due canottiere, si portavano e traslocavano, andavano ad abitare insieme alla persona che era malata. Abitavano lì. E stavano lì alcuni giorni, alcune settimane, un mese. Perché John G. Lake gli diceva: partite con questa boccetta d'olio, non tornate fino a quando non è guarito. E questi qua si armavano di fede, e qua questo deve guarire. Va bene? E guarivano tutti!
Amen.
Questa era la fede di John G. Lake.
Grazie, Signore.
All'inizio del secolo scorso. John G. Lake. Va bene? In questi giorni mi pare che c'è uno che si chiama Carrie Blake, no?
Sì.
Carrie Blake è un americano che...
che sta continuando la missione,
ecco,
di Lake.
Infatti se tu vai in internet e vedi John G. Lake Ministries, Ministry, con la Y in fondo, John G. Lake Ministry, si presenta a lui e dappertutto all'internet.
Blake.
È un tipo in gamba, tipo,
sì,
tipo
sì. Tipo duro.
Sarà alto un metro e mezzo, questo 1,60 m, 1,55 m, non so quanto, ma piccolissimo.
E he was a martial arts teacher.
Sì, era un insegnante di arti marziali.
And he's a tough guy.
È un duro.
Yeah, yeah. Not churchy religious at all.
Non è religioso affatto. Va bene, e Dio usa gente così, eh? E l'ho visto predicare, Dio lo benedica, predica bene.
Ha risultati bellissimi.
Sì, predica bene, non è religioso, per questo che mi piace. Va bene. E lui sembra che sia, cioè, un guaritore eccezionale, guarisce tutti, questo qua. Quella è la sua chiamata.
Sì.
Va bene. Va bene, quindi cerchiamo di avere questa fede, fratelli, d'accordo?
Allora, quando chiediamo al Signore perché permetti la malattia di mio marito, di mia mamma, di mio bambino, è facile dare la colpa a Dio, ma non è Dio che la permette. Dio ha dato a noi l'autorità sopra ogni cosa su questa terra, compreso il diavolo e i demoni. Siamo noi che lo permettiamo. Noi abbiamo questa autorità e non la usiamo.
Non la usiamo. Non la usiamo. Non lo usiamo perché il diavolo ci fa dubitare. Ma se non guarisce, ma va all'inferno, diavolo. E se guarisce? Ma se non guarisce, non è perso niente. Solo ti ingoi la tua superbia e non è guarito. Va bene? Conosco uno che va in giro a guarire in America. Cos'è che ha detto? Ha detto così che... ha pregato per più di 1000 persone prima di venire uno guarito.
Ah,
capito? Quindi, ma tante sono testimonianze.
Sì, sì, ci sono.
C'è uno che è andato in Alaska, che gli ha detto, se tu predichi la guarigione vedrai... E ha cominciato a pregare la medicina, non ho dimenticato il nome. E ha cominciato a pregare la guarigione e adesso ha il ministero di guarigioni. Lui e sua moglie in Alaska.
Amen.
Va bene, predicate la guarigione. Va bene? E poi c'era questo che andava... dice almeno voglio pregare almeno per 10 persone al giorno, ovunque andava al supermercato di qua, questo gli piaceva fare guarigione in supermercati, attaccava bottone, ognuno c'ha il suo stile, il suo, fa amicizia questo, quell'altro, e poi e pregava almeno 10 persone al giorno, non guariva mai nessuno, ha detto ho pregato almeno per 1000 senza vedere guarigioni, poi cominciavano a guarire tutti.
Amen.
Va bene?
Amen. Grazie,
questa è fede. Dio ti mette alla Amen. Prova, fratello.
Grazie, bene? Gesù.
Però, naturalmente, sai, a volte ci sono dei satanisti, sai, non so se capi di vedere dei dibattiti, assistito qualche dibattito di un satanista che combatte un cristiano, no? E il satanista userà scrittura come questa. Vai a Esodo 4. Perché se io ho detto che Dio non dà le malattie, il satanista dirà alt, Esodo 4, ce l'hai, 10 sì. E 11.
Esodo 4, 10 e 11. Mosè disse al Signore, ahimè, Signore, io non sono un oratore, non lo ero in passato e non lo sono da quando tu hai parlato al tuo servo, poiché io sono lento di parola e di lingua. E il Signore gli disse, chi ha fatto la bocca dell'uomo? Chi rende muto o sordo o veggente o cieco? Non sono io, il Signore?
Quindi qua Dio sta dicendo, sono io che faccio i sordi, i ciechi
sì,
e i muti.
E così sembra che dice.
Capito? Cioè, questa è di solito scrittura che i satanisti gli piace, gli atei gli piace usare. Non sanno neanche che c'è qui.
Ma è nella Bibbia.
Te la presento io, guarda, tranquillo. Mm-hmm. Non mi piace nascondere le cose. Quindi prima che ve lo dice il satanista, ve lo dico io questa scrittura qui. C'è scritto che Dio rende il muto, Dio fa il sordo, il muto. E allora, fratello Giuseppe, perché mi dice che Dio, com'è che dice quella scrittura che abbiamo letto prima, Giacomo 1, 13, 17, Dio non può tentare, ogni cosa buona e perfetta viene dall'alto, e insomma Dio può fare solo il bene. Però qui c'è una contraddizione, dirà il satanista. Capito? Infatti apparentemente qui c'è una contraddizione. Come si spiega questo, fratello Giuseppe? Chiediamo a fratello Giuseppe che adesso deve spiegare anche, no?
Sì, adesso sì, l'abbiamo letto.
Adesso deve spiegare. Qualunque fratello o sorellina può incontrare un satanista e dice, ah, guarda qui, contraddizione. Ma Gesù non è mai dato malattie. Gesù no, ma qua però Dio sì.
Sì.
Rispondiamo?
E ci sono altre scritture sempre nel Vecchio Testamento che dice Dio a Israele, se tu non mi ubbidisci riceverai le stesse piaghe dell'Egitto, le stesse malattie, però se mi ubbidisci ti proteggerò. Quindi sembra che Dio manda le malattie.
Sì, Deuteronomio 28 dice, e queste sono le maledizioni che ti cascheranno sulla testa. Allora, e qui devo analizzare piano piano, va bene?
Okay.
Sennò qui non si capisce. Allora, il primo punto è che il diavolo, chi ha creato il diavolo?
Dio.
Dio.
Dio ha creato tutto.
Dio ha creato tutto. Quindi, oltre a dire chi ha reso il cieco, il muto, il sordo, potevo anche dire, cioè io, Signore, io ho anche creato il diavolo, potevo anche dire. Dal quale diavolo tutti questi mali vengono?
Mm-hmm.
E qui la domanda, ma perché hai fatto una cosa così? Ma insomma... Insomma, Dio ha creato il diavolo e adesso che lui è caduto, che si è ribellato, gli permette al diavolo, ok, una misura di potere di fare il male. Perché? Perché Dio ha un suo piano. Quindi il diavolo è anche lui uno strumento di Dio, volente o nolente.
Eh sì, questo lo vediamo che ha un certo potere il diavolo, ma quale è il piano? Dicevi che Dio ha un piano. E quale è?
È la salvezza. Il piano è la salvezza delle anime in Cristo Gesù. Questo è il piano. E serve il diavolo? Serve il diavolo. Ma come il diavolo serve per salvare? Serve anche per quello. Vabbè, è l'unico scopo che non c'è nel lago di fuoco. In un certo senso è come se il diavolo fosse un... Cos'è che si parla questi giorni? Di virus, no?
Sì.
E di?
E di virus.
E di?
Del vaccino.
Vaccini. Quindi in un certo senso il diavolo è come se fosse un vaccino. No, i vaccini ci sono falsi e ci sono quelli veri, va bene?
Il diavolo e il virus.
Lui o tutte e due? cioè il vaccino, come sappiamo, è un veleno. Oh, tu dici il diavolo è il virus, non è il vaccino. No, il diavolo è anche il vaccino, adesso te lo dimostro. Allora, Dio usa per vaccinare il mondo, Dio usa il diavolo per vaccinare il mondo contro cosa? Usa il diavolo per vaccinare il mondo contro il diavolo stesso. Quindi, mentre il diavolo ha grande potenza, potrebbe uccidere, distruggere tutto il mondo se vuol, Dio non glielo permette. Però cosa fa il Signore? Ci permette un pochettino di diavolo in questo mondo, un pochettino. Capisci? Mm-hmm. Per vaccinare il mondo.
Per insegnarci.
Per insegnarci, esatto. Quindi è come un dottore che introduce il veleno del vaccino in un ammalato. Cos'è il vaccino? Siringa, gli inserisce il veleno del virus contro il quale vuole vaccinare l'ammalato. In questo caso Dio inserisce un po' di veleno del diavolo nel mondo per vaccinare il mondo contro il diavolo stesso. Va bene? Come si sa, quando si vaccina ci sono dei casi che il paziente muore dalla stessa cura. Se lo vedi sempre questo. È una reazione sbagliata. In ogni caso, il vaccino, cioè il diavolo, non è la cura in se stesso, va bene? Mm-hmm. Ma la cura sono i cosiddetti, quando vaccina la persona, il vaccino è veleno, no?
Sì.
E come fa il veleno a guarirti? Ma il veleno del vaccino genera, cosa genera?
Gli anticorpi.
Anticorpo, va bene? Ecco, quindi il corpo per natura, va bene, può sviluppare e sviluppa gli anticorpi, cioè arriva questo veleno nel corpo e il corpo dice, op, è arrivato un veleno qui. Presto, globuli rossi, globuli bianchi, globuli tricolori, quello che sono, presto, tutti i globuli corrono in capito, militare, correvamo, i fucili, l'elmetto, corri, armati, bazooka, schierati, boom. Tutti i micro e tutti i globuli che corrono a armarsi, questo qualche fuori di testa, ma adesso una siringa di veleno, presto, neutrali. Allora tutti i globuli combattono e cosa sviluppano? Gli anticorpo.
La difesa, sì.
La difesa. E questi anticorpo sono la cosa che guariscono da quella malattia. Se così non le ho studiate, se faccio qualche sbaglio, fratelli che siete andati a scuola, io sono autodidatta, arrivo fino a un certo punto, va bene, senz'altro farò degli sbagli, insomma, comunque, ma correggetemi per favore, ma secondo me ci sono questi globuli che vanno a armarsi, corazza, elmetto, spada, bastoni e botte da orbi al veleno e sviluppano gli anticorpi.
D'accordo? Quindi è un addestramento per difendersi.
Ecco. Quindi il diavolo stesso, il diavolo in se stesso non è la cura, il vaccino non è la cura, il vaccino è il veleno, va bene? Ma la cura sono gli anticorpi. Nel nostro caso l'anticorpo, come si chiama il nostro anticorpo?
La nostra fede?
No, Gesù Cristo.
Ah. Oh.
L'anticorpo è Cristo.
Sì.
Vabbè, logico, la fede è in Cristo, ma la fede non ti salva, è la fede in Cristo che ti salva.
Mm-hmm. Sì, sì, sì.
Capito?
Sì, la fede in Cristo, certo.
Cos'è la fede? Credere, ma in cosa?
Sì.
Bisogna sapere anche in cosa. Quindi nel nostro caso l'anticorpo che noi sviluppiamo è la nostra fede in Cristo, quindi arriviamo a Cristo. Vabbè. Ora la Bibbia descrive quelle anime, però ci sono delle anime, la Bibbia la descrive bene, che preferiscono il veleno del diavolo, cos'è? Cioè la mondanità, il peccato, l'egoismo, la cattiveria, capito? E questa gente qui che preferisce il veleno del vaccino, in questo caso il diavolo, c'è gente che preferisce questo veleno, gli piace di più, capito? E invece che Cristo. Quando tu metti questo, la gente deve scegliere. Allora, sviluppo gli anticorpi contro il diavolo o alcuni li sviluppano contro Cristo? Cioè, c'è chi dice, ok, no, io non voglio egoismo, non voglio violenza, non voglio guerra, non voglio questo, perversione sessuale, no. Io voglio Cristo, e questo si chiama l'anticorpo, no? Però c'è quegli altri che preferiscono il veleno stesso, veleno di zizzani, di egoismo, di violenza, di ateismo, e queste si chiamano, in Matteo 13, si chiamano zizzania. Quindi Dio mette questo questo vaccino, questo veleno, il diavolo, in tutto il mondo, un pochino ne mette e poi sta a vedere come la gente reagisce. Ci siamo? Allora, quelli che accettano la salvezza di Cristo sono, si chiamano il buon seme, va bene, il buon seme. Quelli che lo respingono si chiamano zizzania, vedere Matteo capitolo 13. Ci siamo fino a qui?
Sì, amen, amen, sì.
Oh, andiamo a Giobbe.
Giobbe?
Giobbe 23 e poi c'è un'altra scrittura, Deuteronomio 8. Dimmi quando sei arrivato.
Giobbe 23?
23. Devi leggere il 10.
10. Ma la via che io batto, egli la conosce. Se mi mettesse alla prova, ne uscirei come loro.
Capisci? Giobbe è stato uno che ha sviluppato gli anticorpo. Ha mormorato un po', si è lamentato un po', e non era perfetto un po', un bel po', eccetera. Io naturalmente gli sono a predicare su Giobbe. Giobbe non può neanche lustrargli le scarpe, innanzitutto. Perché la mia Bibbia dice che per un anno intero ha sofferto il poveraccio. Mm-hmm. Ok? Guarda. Non voglio fare il signor Sapientone, Giobbe ha sbagliato, tu prova ad andare a passare quello che ha passato lui e poi ne riparliamo. Quindi Giobbe cosa dice qua? Dice, se mi mettesse alla prova ne uscirei come loro, cosa sta dicendo? Cioè supererei la prova, capito? Prima parlavo degli anticorpi, nell'allegoria.
Sì, sì, sì.
Quindi Giobbe nella sua sofferenza ha sviluppato una fede, gli anticorpi, la fede, il confidare in Dio, come vuoi chiamarlo, e ne è uscito come loro, dopo qualche sbaglio di percorso. Però, ehi, tu prova a soffrire quello che ha sofferto lui, e vediamo se non ti lamenti un po', capito? Io sarei contento di passare le sue prove come le ha passate lui.
Quindi la prova lo ha insegnato, addestrato ad essere più forte, a resistere, a combattere, a vincere.
Ecco, questa... Cioè, praticamente il Signore, se tu leggi il libro di Giobbe, il diavolo ha chiesto permesso a Dio, posso andare da Giobbe e dargli un po' di maledizioni? E Dio, nella sua saggezza dice, beh, in effetti Giobbe ha bisogno un po' di carta vetrata per smussarlo un pochino, smussare sua presunzione, la sua giustizia personale, che il problema di Giobbe era, in inglese self-righteousness, in italiano non c'è questa parola, la cosa più vicina è presunzione, superbia. Allora, va bene, ci siamo fino a qui?
Sì.
Ok, andiamo a Deuteronomio 8:2.
Deuteronomio 8:2. Ricordati di tutto il cammino che il Signore il tuo Dio ti ha fatto fare in questi 40 anni nel deserto.
Per quale scopo?
Per umiliarti, per metterti alla prova.
Capito? 40 anni nel deserto per metterli alla prova.
Per sapere quello che avevi nel cuore.
Sapere cosa c'era nel tuo cuore.
E se tu avresti osservato o no i suoi comandamenti.
Ora, la maggioranza dei cristiani... Va bene? Tutti hanno passato 40 anni nel deserto, la maggioranza. In che modo, Angela?
Essendo tentati dal diavolo.
40 anni?
E non 40
nel deserto?
Ognuno diversi anni.
La maggioranza, io dico una quarantina d'anni, cosa dici?
Non lo so.
Beh, la maggioranza dei cristiani, sei d'accordo con me che hanno superato 40 anni?
Non lo so. Ah sì, 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 quello sì.
Maggioranza...
Sì.
Cioè, non sono molti cristiani che muoiono sotto i 40 anni.
No, le nuove generazioni sono meno cristiani.
40, 50, quindi, 60,
sì.
70. Ok, 80.
Sì.
Va bene? Io ce n'ho 73. Vabbè, sono sui 6. Quindi, voglio dire, questi 40 anni di questa vita di afflizione, di sofferenze, è un deserto di prove, la moglie sbagliata, il marito sbagliato, io sono sbagliato, lei sbaglia, insomma mi ha trattato male, mi hanno imbrogliato, mi hanno ingannato, il coniuge ha fatto adulterio, quell'altro mi ha frodato i soldi. E noi ogni battaglia dobbiamo reagire come reagiremo, da cristianamente o come le capre, come le pecore o no. Va bene. Quindi tutti abbiamo i nostri 40 anni di deserto. Perché? Perché Dio deve metterci alla prova per vedere se perché possiamo dimostrare di che stoffa siamo fatti, se siamo disposti a morire per Gesù e come martiri, disposti a morire lodando Dio nel caso, confidando, confideremo o mormoreremo? Confideremo o ci lamenteremo come gli dicevo la moglie di Giobbe di fare. Andiamo a Giobbe 2, rimani di Giobbe. Giobbe 2 c'è una scrittura.
Ok.
Va bene? E vediamo, la moglie di Giobbe cercava di rubare la fede al marito. E qui Qui Giobbe gli dà una risposta che è lapidaria. Giobbe gli risponde, la risposta di Giobbe, secondo me, che gerà per tutta l'eternità. Come Giobbe risponde a questa moglie. Giobbe 2,
sì.
Giobbe 2, 8 fino a 10.
Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. Allora sua moglie gli disse, rimani ancora fermo nella tua integrità?
Hai capito che è mogliettina questa qua?
Maledici Dio e muori.
Questa è nella versione Diodati, altre Bibbie sono più smussate.
Ma egli disse a lei, tu parli come parlerebbe una donna insensata. Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare anche il male?
Hai capito?
In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra.
Quindi la moglie di Giobbe, attenzione alle mogli di Giobbe. Dico moglie, può essere marito, fratello, sarà quello che è. Attenzione alle mogli di Giobbe. Maledici Dio e muori. Crepa, sono stanco di accudirti. Pezzo di buona nulla. Sei più cadavere, sei più morto che vivo. Dov'è il tuo Dio? Dov'è il Dio che è sempre lì a fare sacrifici a lui, sempre a lodarlo? Dov'è? Tutto sto tempo qui con un coccio a grattarti il pus. Deve essere uno spettacolo. Quando i suoi tre amici sono andati a visitarlo, quattro amici erano, e sono rimasti zitti per una settimana. Per una settimana non hanno parlato. Tante erano le sofferenze di Giobbe.
Wow.
E la moglie dice, ma la cosa migliore è che non solo crepa, ma anche maledici Dio. Quindi attenzione a qualche familiare, qualche parente, qualcuno che il diavolo manda per scoraggiarci. Occhi su Gesù Cristo. Occhi su Gesù. Io non starei qui oggi a parlare in questo momento, parlarvi così, se io non avessi fatto o cercato di farlo. Non potete confidare nell'uomo, Geremia 17,5, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Verso 7. Benedetto l'uomo che confida nell'Eterno. Alleluia. Primo Corinzi 3, 12 a 15.
Primo Corinzi 3,
ecco.
12 a 15.
Quindi la nostra reazione mostra chi siamo. Noi si dice che tu sei quello che mangi. E io dico, tu sei quello che leggi, tu sei quello che parli, tu sei quello che pensi,
sì.
Tu sei quello che costruisci. Leggiamo.
Ora, se uno costruisce su questo fondamento con oro, argento, pietre di valore, legno, fieno, paglia, l'opera di ognuno sarà messa in luce, perché il giorno di Cristo la renderà visibile, poiché quel giorno apparirà come un fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Se l'opera che uno ha costruita sul fondamento rimane, egli ne riceverà ricompensa. Se l'opera sua sarà arsa, egli ne avrà il danno. Ma egli stesso sarà salvo, però come attraverso il fuoco.
Alleluia. Quindi questa è una scrittura potente che mostra che anche se sei fuori binario, anche se cadi in una fossa, verso 15, egli stesso però resterà salvo. Quindi vedi, Dio è un gentiluomo, Dio non si riprende un dono, la salvezza non se la riprende. Verso 12, se costruiamo sul fondamento, Cristo è l'unico fondamento, va bene? Dice verso 11, Cristo fondamento è Cristo. Però dipende, attenzione, com'è che si costruisce. Oro, argento, pietra di valore, oppure legno, fieno e paglia. Verso 13, il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno. Alla fine di questa vita, verso 14, va bene, egli ne riceverà ricompensa. Dipende però se l'opera che uno ha costruito sul fondamento rimane, verso 14. Quindi molti di noi si presenteranno in cielo, saranno come dei pollastri spennacchiati, senza neanche una penna. E che è successo alla tua penna? Il mondo mi ha spennacchiato. Ah! E non sei andato da Gesù per protezione, guida, benedizione. No, perché, sai, c'era sempre un programma che mi piaceva, la televisione. Allora Gesù deve aspettare per quando avevo tempo. Ah sì, sbagliato. Signore, aiutaci, Gesù. Grazie, Signore. Allora, questo spero che dia un'idea del perché Dio deve permettere che il diavolo porti il suo male. Ultima scrittura, Giacomo 1.
Sì.
Vi sono persone che invece di ricevere e seguire Gesù, seguire la sua salvezza, a volte sotto forma di un'amara croce, persone che preferiscono il veleno perché è molto ben zuccherato dal nemico. Le bugie del mondo sono molto zuccherate, coreografie, tutte le donne mezze nude che desideri, tutto il materialismo, la motocicletta, la macchina, i soldi, zucchero a volontà, come dolce lo zucchero, va bene? Però sotto lo zucchero è lamentele, mormorazione, mancanza di fede. Va bene? Grazie Signore, grazie Gesù. Amen, Signore. E aiutaci a abbracciare la tua croce, anche se amara, Signore, non tragugiare il veleno perché è così dolce.
Amen.
Gesù abbia avuto, gli hanno offerto il fiele gli hanno offerto quando era in croce. L'amaro, un amaro veleno, un amaro. E a volte, fratelli, nelle nostre crisi più profonde ci daranno da bere il fiele. Giacomo 1, 13 e 17.
Giacomo 1, 13.
E questa è l'ultima scrittura su questo punto.
Nessuno quando è tentato dica «sono tentato da Dio», perché Dio non può essere tentato dal male ed Egli stesso non tenta nessuno. Invece ognuno è tentato dalla propria concupiscenza che lo attrae e lo seduce.
Quindi concupiscenza, desideri malvagi, desideri egoisti, che lo attrae e lo seduce. Attenzione, non essere sedotti.
Poi la concupiscenza, quando ha concepito, partorisce il peccato. E il peccato, quando è compiuto, produce la morte.
Quindi comincia a pensare, no? Comincia a pensare una cosa, comincia a pensare una certa cosa peccaminosa. E non è colpa tua se pensieri del diavolo attraversano la mente, pensieri di peccato. La colpa nostra comincia quando lo tratteniamo, ci piace, ci riflettiamo, invece di, come a tennis, bang, 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 rigettare la palla e tenere la mente libera. 16.
Non vi ingannate, fratelli miei carissimi. Ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento.
Ecco. Ho pensato di rileggerla al completo questa scrittura, questo passaggio, gloria a Dio.
Amen.
Bene, io avrei finito, penso che questa, perché Deborah ha fatto una domanda molto profonda, una donna, sua madre che ha dato a Gesù la sua vita, e perché deve essere in questa condizione? Bene, in conclusione ti dico questo, fino adesso ho dimostrato che viene dal diavolo e da Dio, adesso ti dico un'altra cosa ancora più importante. Se tu preghi e chiedi liberazione e guarigione, la riceverai come John G. Lake. In conclusione ti dico, Dio non manda il male, ma lo manda il diavolo. Dio lo permette perché deve permettere un minimo di male in questo mondo, altrimenti questo mondo non esisterebbe. Che la salvezza è che siamo vaccinati contro il male, contro il diavolo, e che ci volgiamo a Cristo. Ma se noi non ci volgiamo a Cristo, Cristo non può salvarci, perché non può correrci dietro. È come quando tu evangelizzare, le persone non vogliono ascoltare. E cosa vuoi fare? Vuoi costringerle? Puoi costringerle a salvarsi?
No.
E neanche può Dio costringere il mondo a salvarsi. E allora ha mandato Gesù, però Gesù bisogna cercarlo, sceglierlo, andare da Lui, chiamarlo, va bene? E per far questo ci vuole una scelta. Ma se non c'è il diavolo, torniamo di nuovo in cielo, ma il cielo così com'era, così perfetto com'era il cielo, non ha potuto evitare che un Lucifero diventasse Satana. E allora ci vuole un equilibrio di scelta. Strada grande, porta stretta, il diavolo di qui, Gesù Cristo di là, la verità qui, la bugia là, l'egoismo qui, l'altruismo di là, la verità di Gesù qui, la bugia del diavolo là, perché senza scelta, come si fa a scegliere?
Sì.
Si tornerebbe in cielo, e in cielo è, ripeto, il cielo non è stato sufficiente, con tutto, nonostante tutto è perfetto, evitare un Satana, degli angeli ribelli, un Adamo ed Eva che si ribellano. E allora ci vuole creare le condizioni tra Dio e Gesù di qua e il diavolo di là, affinché noi possiamo scegliere. Grazie a Dio che la nostra Chiesa, confido, tutti quanti sono salvati, confido che tutti i nostri fratelli, ovunque sono salvati, sono benedetti. Va bene, hanno il sigillo di Cristo, hanno lo Spirito Santo. Grazie a Dio. Amen. Che confido che tutti i fratelli che ci seguono sono salvati, benedetti, e ci vedremo in cielo nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Va bene? Ripeto l'ultima volta, tua madre sta male, ma tu puoi guarirla. Tu puoi metterti in ginocchio e dire: Signore Gesù, io continuerò a pregare, a confidare e a credere senza dubitare finché mia madre è guarita. E se non guarisce, non è colpa di Dio, non è colpa tua, Dio, è colpa mia.
Sì.
Io dubito, io non ho fede perfetta, io non persisto, io non persevero. La mia fede non è perfetta. Non è colpa di Dio, è colpa mia. Ma fratelli, se crediamo e crediamo e crediamo e preghiamo e preghiamo e continuiamo a credere, vedremo miracoli. Come dice quel bel canto, vedrai miracoli se crederai.
Amen.
Vedi se la prepari da qualche parte.
Sì,
che dopo
benissimo.
Gliela cantiamo, i fratelli.
Amen.
Angela, io ti do la parola.
Sì, vorrei leggerti un messaggio arrivato da 5 minuti da parte di Emma. E poi possiamo chiudere.
La
sì.
Dolce Emma. Devi dire la dolce Emma.
Ah, la dolce Emma e il dolce Giuseppe.
Perché loro
il marito.
Sono fratelli dolci.
Sì. È una testimonianza di evangelizzazione e di guarigione.
5 minuti fa è arrivata.
Sì, mentre parlavi.
Scrivete, fratelli, che Angela legge.
E dice Emma: cari fratelli, vi sto seguendo. Domenica dopo la diretta siamo usciti per regalare dei calendari con la parola di Dio. Lo facciamo ogni anno. Ne distribuiamo 500 di calendari. Così siamo stati da una mia cugina, non la vedevo da parecchio tempo, da premettere che da circa un mese pregavamo per lei, l'abbiamo trovata ammalata. I medici non sapevano spiegarsi cosa aveva, all'ospedale non c'erano posti, così soffriva molto e non c'era prospettiva di guarigione. Abbiamo ascoltato e proposto la preghiera di guarigione, che ha subito accettato. E mentre pregavamo ho percepito che doveva perdonare. Così gli ho riferito che Gesù Cristo diceva di perdonare e di essere perdonata. E lei ha accettato. E dopo aver pregato è subito stata meglio, grazie a Dio. Gli erano passati i crampi allo stomaco. E poi gli chiedo: vuoi stare meglio? E lei: sì. Così preghiamo ed è stata ancora meglio. Lode e grazie a Dio in Gesù. Dopo 2 giorni vado a rassicurarmi che stava ancora migliorando e, gloria a Dio, l'ho trovata con un sorriso, pronta di tornare al lavoro. Gloria a Dio, fratelli, il Signore è fedele. Ora, questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno. Marco 16, da 16 a 19. Un abbraccio forte e tantissime benedizioni da Emma.
Emma e Giuseppe.
Da dolce Emma.
Dolcissimi fratelli, sono dolci come lo zucchero.
Grazie, Signore.
E diventano sempre più dolci perché vanno in giro a dare Gesù.
Sì.
Capito? Andando in giro a dare la dolcezza di Gesù diventi più dolce. Gloria
vero,
a Dio.
Vero. Amen.
E ti mantieni umile, spezzato, disperato, che vedi quanto hai bisogno di Gesù. Ma seduto su una poltrona? No, ti serve solo la televisione davanti per diventare un transistor anche tu. Avanti Angela.
Amen. Grazie Gesù. E credo che non andiamo avanti. Oggi ci fermiamo qui.